Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo che il Signore sia il protettore, come abbiamo cantato, e il rifugio di tutti gli indifesi, di tutti quelli che sono senza protezione.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 23, i versetti dal 9 al 24. Contro i profeti. Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie ossa, sono come un ubriaco e come uno inebetito dal vino a causa del Signore e delle sue sante parole. La terra è piena di adulteri, per la maledizione tutta la terra è in lutto, sono inariditi i pascoli della steppa. La loro corsa è diretta al male e la loro forza è l'ingiustizia. Persino il profeta, persino il sacerdote sono empi, persino nella mia casa ho trovato la loro malvagità, oracolo del Signore. Perciò la loro strada sarà per loro come sentiero sdrucciolevole. Saranno sospinti nelle tenebre e cadranno in esse, poiché io manderò su di loro la sventura nell'anno del castigo. Oracolo del Signore. Tra i profeti di Samaria ho visto cose stolte, profetavano in nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele. Ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande. Commettono adulteri e praticano la menzogna, danno aiuto ai malfattori e nessuno si converte dalla sua malvagità. Per me sono tutti come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra. Pertanto così dice il Signore degli eserciti contro i profeti. Ecco, farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate, perché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa su tutta la terra. Così dice il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano per voi. Essi vi faranno vaneggiare, vi annunciano fantasie del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore. A coloro che disprezzano la parola di Dio dicono: avrete la pace, e a quanti ostinati seguono il loro cuore non vi coglierà la sventura. Ma chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi l'ha visto e ha udito la sua parola? Chi ha fatto attenzione e ha obbedito? Ecco, la tempesta del Signore, il suo furore si scatena. Una tempesta travolgente turbina sul capo dei malvagi. Non cesserà l'ira del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente. Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono. Non ho parlato a loro ed essi profetizzano. Se hanno assistito al mio consiglio, facciano dire le mie parole al mio popolo e li distolgano dalla loro condotta perversa e dalla malvagità delle loro azioni. Sono forse Dio solo da vicino, oracolo del Signore? Non sono Dio anche da lontano? Può nascondersi un uomo nel nascondiglio senza che io lo veda, oracolo del Signore? Non riempo io il cielo e la terra, oracolo del Signore. Parola di Dio.
Questa parte è intitolata per i profeti, o la nostra traduzione dice contro i profeti, è il testo più lungo che abbiamo nella Bibbia, che si occupa appunto del problema della profezia. D'altra parte emerge, direi, in tutta la Bibbia questo questo tema, ecco com'è importante, com'è centrale, persino nel Nuovo Testamento stesso ci sono polemiche contro i falsi profeti. Si prevede in bocca a Gesù che ci saranno falsi profeti, eccetera. Quindi il problema della profezia, mi sembra di poter introdurre così, è centrale perché nell'idea, ecco, nella convinzione centrale della rivelazione, così come si presenta nella scrittura, nella legge in particolare, c'è il fondamento del rapporto con Dio mediante la profezia. Perché ricorderete tutti, sia nel libro dell'Esodo, anche nel Deuteronomio, la profezia viene fondata addirittura sul Sinai. Parlaci tu, ecco, non ci parli direttamente il Signore, perché non è sostenibile. Il Signore parlò direttamente, ma soltanto le 10 parole. Poi il popolo, giustamente, ecco, viene approvato, ecco, ebbe timore. Quindi c'è la mediazione, c'è il profeta, c'è il grande profeta che è Mosè, ma ci sono le promesse, ecco, che il Signore manterrà questo dono. Però la grande difficoltà è stabilire se un profeta è un vero profeta o no. E qui ci sono molte difficoltà, indubbiamente. Ecco, e già il Deuteronomio ne parla e tanti altri testi. E qui abbiamo un esempio all'interno del libro di Geremia, di un testo molto molto lungo, dal versetto 9 fino al versetto 40, si tratta di questo tema. Ecco, vediamo la parte di oggi.
Mi ha colpito il Vangelo di oggi, che Gesù dice di Giovanni Battista, egli è anche molto più che un profeta, e quindi il profeta è colui che, appunto, come ha fatto poi Geremia, ha di dire le cose così come sono, come il Signore le ha trasmesse, e con verità, anche a costo poi della vita, come ha fatto poi San Giovanni Battista.
Ma nel brano di oggi c'è un contrasto assoluto tra la parola del Signore e le parole dei falsi profeti. Il primo versetto del brano di oggi dice che il profeta Geremia è sconvolto, dice: mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie ossa a causa del Signore e delle sue sante parole. E poi appunto c'è questa grande accusa: perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi. E poi dice: tra i profeti di Samaria ho visto cose stolte, profetizzano nel nome di Baal e traviano il mio popolo. E riguardo ai profeti di Gerusalemme, ancora peggio, dice: nessuno si converte dalla sua malvagità, praticano la menzogna. Questa è la grande differenza tra la parola santa del Signore, per cui Geremia trema, e invece la menzogna inventata da questi falsi profeti. E dice che a causa dei profeti di Gerusalemme, una parola terribile, l'impietà si è sparsa su tutta la terra. E quindi la grande esortazione, così dice il Signore: non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano per voi, essi vi fanno vaneggiare. E a coloro che disprezzano la parola del Signore dicono: avrete pace. Ecco, per contro, invece, il discernimento tra la parola vera e quella falsa, mi sembra che sia il versetto 22, facciano udire le mie parole al mio popolo e li distolgano dalla loro condotta perversa. La grande differenza è questa. A quelli che disprezzano la parola del Signore dicono: avrete pace, e invece il profeta vero deve distogliere il popolo dalla condotta perversa. Mi sembra che sia questo il discernimento. Poi appunto ho visto che Gesù nel capitolo 24 di Matteo, anche lui parla dei falsi profeti e dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni grandi e prodigi, così da ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho detto prima. Mi sembra che sia questa l'indicazione che il Signore dà, questa vigilanza. Io ve l'ho detto prima, in modo che ci sia questa possibilità di discernere, di capire.
E questo brano, appunto il più lungo, dove tratta il problema dei falsi profeti, mi sembrava che Geremia fosse proprio isolato davanti e doveva fare fronte a questo gruppo di profeti che gettavano olio nel fuoco del fanatismo religioso e predicavano un pronto intervento di Dio. E lo scontro doveva essere molto forte e fu, mi pare così, ho visto che fosse una dura battaglia per Geremia, perché dovette combattere molto, questo dal versetto 9 fino alla fine appunto. E Geremia descrive questa debolezza, questo stato in cui si trova, dice proprio che sentirsi come un ubriaco, perché è l'effetto, sta sperimentando l'effetto della punizione di Dio, è rappresentata dalla coppa che vedremo poi al capitolo 25, che è costretto a bere lui, che poi il Signore darà a Gerusalemme, darà a tutto il popolo, e lui per primo i profeti stessi che verranno l'assenzio della collera di Dio. È uno stato veramente un po' drammatico. Al versetto 18 ci sono due domande retoriche. Ecco, l'elemento che più di ogni altro caratterizza il vero profeta, mi ha molto colpito, dice: è l'assistere al consiglio di Dio. Nel Deuteronomio dice, si rivela il vero profeta se le parole che ha annunciato si avverano, ma qui mi sembrava molto più profondo, una convinzione di aver ricevuto la parola di Dio e comunicarla, si può dire, in un fatto misterioso, ma manco mistico, anche mistico in un certo senso, perché c'è un contatto immediato con Dio, e assistere personalmente a ciò che Dio decreta. Questa è la situazione del profeta, molto forte. L'assistere al consiglio di Dio significa essere faccia a faccia con Dio, come Mosè. Che Dio è irraggiungibile e si rivela, dice, solo a chi vuole intanto. L'inaccessibilità di Dio è un tema dominante in tutto l'Antico Testamento. Gli viene vicino Dio soltanto a chi vuole e a chi si apre, è questo.
Il concetto di profezia qui viene delineato anche in senso geografico. Si parla dei profeti di Samaria e dei profeti di Gerusalemme. E quindi il nord e il sud, Israele e Giuda, ma non si parla di altrove. Quindi la profezia, secondo Geremia, può sorgere solamente, o almeno lui intravede, in Israele e in Giuda. Il problema però è che pone dei criteri di insolubilità, perché quello che diceva adesso Giovanna Battista è la fonte della profezia, è l'avere assistito personalmente al consiglio del Signore, cosa che viene ripetuta anche al versetto 22. Se hanno assistito al mio consiglio, facciano udire la mia parola. Ma questo termine sod, che viene tradotto come consiglio, ha anche un significato molto più profondo, che è quello di segreto. Sod vuol dire anche segreto, oltre che consiglio. E quindi ciò che è segreto, ciò che è riservato ed è trasmesso nel consiglio del Signore, di Adonai, come si fa a dire che uno ha partecipato personalmente a questo consiglio e che ha veduto e udito la parola di Adonai? Come si fa? Ecco, certo, i criteri sono stati, li ha detti anche chiaro, cioè se uno si comporta male, se un profeta si comporta male, un sacerdote si comporta male, e non si comporta secondo la parola del Signore, è chiaro che questo è un criterio. Ma oppure se la sua parola si verifica o no, ma nel momento in cui la pronuncia, come si fa a dire che si realizzerà o non si realizzerà? E quindi io credo che qui ci sia sotto un mistero che per la nostra comprensione è insolubile.
Il versetto che ha appena commentato, insomma, Stefano, forse si potrebbe anche leggere, almeno in una lettura precedente, si potrebbe anche leggere in questo modo: se avessero sentito, il versetto 22, se avessero assistito al consiglio del Signore, avrebbero fatto udire al mio popolo le mie parole, per distogliere il popolo dalla loro condotta perversa. Io da una lettura precedente avevo messo questa possibilità. In realtà, andando più avanti, anche proprio riguardo a questo problema del profetismo come un'esperienza mistica di qualcuno che assiste al consiglio al segreto del Signore, insomma, mi sembra che ci sia un dubbio andando avanti, cioè questi falsi profeti pretendono di aver avuto un oracolo attraverso un'esperienza mistica, evidentemente, ma il Signore dice proprio: non dite più peso del Signore, cioè come ci fosse stato un oracolo diretto. Non so, a me ho avuto questa impressione, però molto superficiale, che la chiave sia un po' al versetto 9. Il profeta è inebetito dal vino, da questa santa parola di Dio che lo inebria. È comunque il calice della vertigine, di cui poi parlerà più avanti, è il calice del giudizio di Dio. Vabbè, questa è un'impressione. Poi mi è piaciuto l'ultimo versetto che dice, l'ultimo di oggi, Dio solo da vicino e non anche da lontano? Può forse nascondersi un uomo nei nascondigli senza che io lo veda? In questo caso il Dio da vicino è quello che vede i segreti del tuo cuore e li giudica, anche da lontano. Mentre al capitolo 30:10 dice: io sono Dio da lontano, parla agli esiliati, e anche 31, quando dice: io ti salvo da lontano, 31:3. È molto bello come contrapposizione. Qua è in giudizio il Dio da lontano, perché ti vede anche da lontano, ma anche se lontano ti può salvare.
In Matteo, al capitolo 7, al versetto 15, c'è una pericope sui falsi profeti. Dice: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Geremia è stato scritto 650 anni prima, e si vede che questa cosa è di appropriarsi della parola di Dio in maniera impropria, è una cosa vecchia. Il primo sistema per riconoscere è dai: ho visto cose nefande, commettono adulteri, praticano menzogna, danno aiuto ai malfattori. Un primo modo per conoscere i falsi profeti è questo: guardare quello che fanno.
Nel guardare quello che fanno, mi sembrava che fosse importante anche vedere, come dire, ciò che non fanno. Intendo riferirmi di nuovo al versetto 9. Questo mi si spezza il cuore nel petto è la sintesi di tutto l'atteggiamento di dolore, di arrabbiatura, ma di compassione, questa partecipazione forte ai destini del proprio popolo che in Geremia c'è. Questa è una caratteristica del profeta e può essere tenuta d'occhio per verificare una delle caratteristiche, la partecipazione al dolore del popolo e direi anche al dolore di Dio. Questa è una caratteristica del profeta.
Non ho idee chiare, mi sembra che anche la scrittura non abbia le idee chiare, cioè i criteri sono vari. Se prendiamo il Deuteronomio, la legislazione del Deuteronomio affronta il problema in un paio di testi, al capitolo 13, poi al capitolo 18, e prevede la pena di morte per il profeta che dice di parlare in nome del Signore, ma non è vero. Lì fa un caso molto più facile, se un profeta anche fa dei prodigi, dei miracoli, a testimonianza delle sue parole. Però il contenuto delle parole è: servite altri dei, quel profeta è falso e va messo a morte. Però è più facile questo. Però anche lì si sente il problema, perché un profeta che fa dei prodigi, chi è che può fare i prodigi? E sembra che i prodigi attestino la verità delle sue parole. Lì fa questo caso. Altrove, come vediamo anche, penso, qui in Geremia, c'è in molti altri testi, ci si appella ai frutti, cioè se per frutti si intende il comportamento, che non è direttamente connesso con la profezia, diciamo, in quanto contenuto, ma è la vita morale anche qui, ecco, sono adulteri, anche loro non osservano i comandamenti di Dio, quindi questa è già una critica importante. Poi, ripeto, altrove ci sono anche altri tentativi. Qui, per esempio, si arriva, ecco, io ho questa impressione che ci sia, diciamo, una specie di disperazione, per cui si arriva a comandare, al versetto 16 mi pare una cosa significativa, molto. Si arriva a comandare di non ascoltare i profeti. No, non dice quel profeta, i profeti. I profeti che profetizzano a Gerusalemme, nessuno di loro va ascoltato. Sembra che voglia dire così. Prima difatti ha detto che quelli del nord, quelli di Samaria, profetavano in nome di Baal, quindi è chiaro che non va bene. Quelli di Gerusalemme però profetizzano nel nome del Signore, di Yahweh. Qui si arriva a dire: non dovete assolutamente ascoltarli, che è una cosa difficile da trovare in senso così vasto. Non ascoltate le parole dei profeti. E questo mi sembra una cosa significativa. E poi c'è, appunto, come è già sottolineato, il versetto 18, il versetto 22 che avete già commentato, ecco, legato al versetto 18, cioè l'idea che il profeta vero è quello che ha un'esperienza del tutto speciale, partecipa alla corte celeste, l'idea è questa. Abbiamo degli esempi, anche per esempio il primo libro dei Re, capitolo 22, versetto 19, vedete là il contesto, la discussione, c'è Giosafat, che è il re di Giuda, che dice al re di Israele, ecco c'è un profeta del Signore qui, ecco prima di andare in guerra insieme contro gli Aramei, e dice ma c'è uno profeta che di Yahweh, però predice sempre il male, se lo chiama, insomma, e Michea ben Imla fa questa profezia, dicendo, alla fine dice la verità, e dice io ho visto, ecco, alla corte celeste che il Signore chiedeva come possiamo ingannare, ecco, cioè la partecipazione, Dio ha un consiglio, certo, sod vuol dire anche segreto, ma perché? Perché chi può accedere a questo consiglio? Cioè qui si parla di un'assemblea celeste, di qualche cosa che è assolutamente, ecco, celeste. Quindi il profeta qui è colui che è stato assunto, o almeno per un momento, a questa discussione celeste, a questo consiglio cui Dio si consiglia su che cosa fare, qual è la sua volontà. Ecco, quindi questa è l'esperienza che viene detta qui, mi sembra. E chi è partecipato, dice Geremia, questo, no? E che un vero profeta è colui che partecipa, che ha questa esperienza. Però appunto, quali sono gli, come si fa a stabilire se un profeta che profetizza nel nome del Signore e dice di avere la parola del Signore è un vero profeta, cioè ha questa esperienza? Qui c'è un criterio, come diceva forse anche Chiara prima, che è un indizio in realtà, non è un criterio assoluto. L'indizio è che le parole che lui dice siano parole di condanna, di giudizio, di critica. Allora non è naturalmente, perché i profeti dicono anche delle cose positive delle volte. Se è un vero profeta, è un profeta che critica. Non sono veri profeti perché non hanno criticato e non hanno condannato le azioni della gente, del popolo, e non li hanno perciò invitati alla conversione, che è sempre un'attività scomoda naturalmente, è molto scomoda come si vede in Geremia. Questo però è un indizio, perché il profeta può anche... Quindi mi sembra molto significativo comunque, tornando al versetto 16, nel caso concreto, perché io non credo che qui si dica solo, e noi troviamo altri testi, nel caso concreto, secondo il libro di Geremia, secondo Geremia, il comando è di non ascoltare i profeti, che è una soluzione molto severa, perché i profeti sono fondamentali, dovrebbero essere fondamentali per la guida, per il consiglio, e qui si dice non ascoltate i profeti che vi profetizzano, e non si aggiunge che vi profetizzano nel nome di Baal, no, proprio che profetizzano nel nome del Signore. Ecco, vediamo anche oggi, anche da questo testo, il grande valore del giudizio del Signore, della sua critica, delle parole severe che noi troviamo in tutta la Bibbia e la loro funzione. Chiediamo il timore del Signore, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, per la sua Chiesa, per il mondo intero, perché il Signore mandi il suo spirito di verità a discernere la sua volontà, le parole della sua bocca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per coloro che il Signore ha posto come guide nella Chiesa. Oggi ricordiamo Papa Francesco, il Signore gli dia di poter prolungare ancora il suo servizio nella Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutte le vicende in cui oggi la Chiesa si trova, Signore, aiuti a comprendere quali cammini percorrere, in particolare perché allontani dalla Chiesa ogni scandalo e ogni menzogna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per mio fratello Pietro che oggi compie gli anni, per tutta la sua vita, per la sua famiglia, per la sua serenità, la sua gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutta la nostra famiglia, in particolare per Mariam e per Paolo, perché il Signore li sostenga nel loro servizio, e per ogni fratello, ogni sorella, per gli sposi, i loro figli, per chi in questo momento è più nel bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché il Signore anche oggi smascheri tutte le parole di menzogna che vengono pronunciate anche nel suo nome a volte, perché il Signore illumini con il suo spirito e attiri gli uomini all'obbedienza alla sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi in particolare anche Mariangela nel giorno del suo compleanno e tutta la sua famiglia, tutto quanto gli sono cari. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, sempre per la pace, per un futuro di pace in tutto il mondo, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.